Europa, Europa. L'unione utile fa la forza.
Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Dopo aver percorso l'Europa sulle note di Mozart e aver raccolto la sua eredità europea, il nostro viaggio attraverso i luoghi e la storia d'Europa prosegue con un altro personaggio, Carlo Magno. Carlo Magno, l'europeo. Ad accompagnarci nelle vicende storiche dell'impero carolingio e del suo grande imperatore Carlo Magno, oggi c'è Giuseppe Albertoni, che insegna storia medievale all'Università di Trento. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora professore, insieme facciamo questa operazione un po' bizzarra. Attiviamo la macchina del tempo che ci riporta al 25 dicembre dell'Ottocento, la notte dell'incoronazione di Carlo Magno ad imperatore, una di quelle date che si studiano a scuola e che si spera sempre che il professore ci chieda perché sono facili da ricordare. Allora professor Albertoni, cos'era l'Europa allora?
Era un'Europa molto diversa dall'Europa attuale, era un'Europa che potremmo definire tripolare. Da un lato c'erano i territori che erano stati conquistati da Carlo Magno e che comprendevano grosso modo le odierne Francia, Germania, l'odierno Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, parte dell'Austria, la Svizzera, l'Italia centro-settentrionale. E più a ovest avevamo invece un emirato che si estendeva su gran parte della penisola iberica ed era un emirato guidato dalla dinastia Omayyade, che era in conflitto con la dinastia Abbaside, che invece pochi decenni prima aveva preso la guida del califfato, che aveva la sua capitale in Baghdad e che si estendeva dall'odierno Iraq fino a tutta l'Africa settentrionale. E poi vicino a tutto ciò c'era un altro importante protagonista, e cioè l'impero bizantino. Impero bizantino che era di cultura greca e che si richiamava a sua volta al grande passato imperiale romano. Tutta l'Europa orientale era, possiamo dire, priva di una vera e propria statualità, mentre nell'attuale Gran Bretagna vi erano dei regni anglosassoni strettamente legati a Carlo Magno e ai Franchi.
Allora, all'interno di questo scenario geografico e geopolitico c'è Carlo Magno, ma volevo un attimo ritornare con lei, professore, a quel momento che sancisce l'incoronazione di Carlo Magno, quindi alla notte del 25 dicembre dell'Ottocento. Ma mentre studiavo questa cosa sui libri di storia mi sono sempre chiesta, ma è stato incoronato davvero la notte del 25 dicembre?
Una domanda ben posta, perché in realtà molto spesso noi nei libri di testo, nella pubblicistica, leggiamo dei riferimenti a questo evento e che viene collocato nella notte di Natale, però se poi noi spostiamo il nostro sguardo alle fonti del tempo ci renderemo conto che esso non si svolse di notte, si svolse durante la giornata del Natale, del giorno del 25 dicembre dell'Ottocento, e si svolse in modalità che abbiamo difficoltà a ricostruire in maniera precisa, anche perché le stesse fonti ci danno delle versioni diverse. In particolare la fonte che ci dà una versione che si discosta maggiormente dalle altre è la famosa biografia di Carlo Magno, La vita Caroli, che scrisse il suo principale collaboratore Eginardo. Ed Eginardo scrisse che quel giorno Carlo Magno era così irritato dell'iniziativa che aveva preso il Papa di incoronarlo durante la messa del giorno di Natale che, se solo l'avesse saputo, non sarebbe neanche entrato in chiesa. Ecco, si tratta di una affermazione sulla quale ancora oggi gli storici continuano a discutere per capirne la effettiva portata. Certo, si discosta da tutte le altre ricostruzioni delle fonti coeve che invece ci fanno capire che questa incoronazione avvenne in base ad un accordo che si era creato tra Carlo Magno e il Papa Leone III. E il Papa Leone III, che poco tempo prima era stato aggredito, che era stato, possiamo dire, salvato dagli uomini di Carlo Magno e che poi era stato aiutato a riprendere la guida della Chiesa di Roma proprio da Carlo Magno stesso.
Quindi secondo lei qual è tra le due versioni quella più attendibile? Perché immaginarci un Carlo Magno che entra in chiesa di cattivo umore per essere incoronato forse ci fa un po' sorridere.
Certo, quando Eginardo raccontò questa sua versione, però dobbiamo tener conto che lo fece a circa una quindicina d'anni dalla morte di Carlo Magno, quando molti avevano ancora la memoria di quanto era accaduto. Eginardo, nella sua biografia di Carlo Magno, vuole dimostrare di essere stato un confidente di Carlo Magno, di essere stata una persona alla quale Carlo Magno aveva detto delle cose che ad altri non diceva, e quindi probabilmente per questo gli riportò questo episodio. Possiamo immaginare che ci fu una certa irritazione da parte di Carlo Magno per le modalità con le quali avvenne l'incoronazione, che dava una particolare centralità a Papa Leone III. Papa Leone III, che dai suoi avversari era stato accusato delle cose peggiori, e le fonti ci dicono che quando fu aggredito addirittura cercarono di cavargli gli occhi e la lingua. Sappiamo che fu imprigionato e sappiamo che furono gli uomini di Carlo Magno ad aiutarlo a fuggire, e lo portarono fino a Paderborn, vicino all'odierna Sassonia, dove Carlo Magno e Leone III probabilmente si misero d'accordo per trovare una soluzione sia alle questioni papali sia all'eventuale incoronazione imperiale di Carlo Magno. E quindi tutto questo è sullo sfondo, e ciò ci spiega forse anche un'irritazione di Carlo Magno, non soddisfatto di come era avvenuta la incoronazione, in modalità che dava, possiamo dire, una importanza forse dal suo punto di vista eccessiva a Papa Leone III.
Bene, in questi pochi passaggi, professore, lei è riuscito davvero a modificare l'immaginario collettivo che mi portava dai tempi della scuola, cioè quello che fosse stato inaugurato di notte, che fosse felice della corona che gli veniva posta sulla testa. Per cui alla fine, vede, non si finisce mai di imparare, ed è incredibile come la storia sia così ricca di intrecci, che abbia una trama come quella dei romanzi d'appendice. Allora, le fonti che lei ha citato, ce ne sono altre però, ad esempio c'è quella di un poeta anonimo che nel 799 definì Carlo Magno re padre dell'Europa, ma non fu l'unico, perché i maggiori unificatori dell'Europa, penso a Federico Barbarossa, a Luigi XIV, a Napoleone, ma anche ai moderni statisti come Cole, come Schroeder, hanno tutti menzionato Carlo Magno indicandolo come padre dell'Europa. E c'è un'altra discussione che ha tenuto impegnati gli storici nel corso dei secoli, e cioè quella della reale consapevolezza da parte di questo re franco di essere stato il promotore di uno spazio politico ed economico che può essere di fatto ricondotto all'attuale concetto di continente europeo unificato. Allora, professore, Carlo Magno è o non è il padre d'Europa?
Anche qui abbiamo una domanda apparentemente semplice, la risposta non può essere alla pari semplice. In primo luogo facciamo un riferimento a questo poema anonimo nel quale Carlo Magno viene definito come padre dell'Europa. Questo poema celebrava proprio l'incontro che avvenne a Paderborn in Sassonia tra Carlo Magno e Papa Leone III fuggito da Roma. È in questo contesto che il poeta anonimo, che è un poeta possiamo dire di parte, che vuole esaltare la figura di Carlo Magno, lo definisce come padre dell'Europa. Una definizione che però dobbiamo stare attenti a interpretare, perché non va interpretata come spesso si fa da un punto di vista possiamo dire quasi genetico, cioè come colui che ha dato vita all'Europa, ma in quanto come padre, cioè come la principale autorità dell'Europa. Padre secondo il modello di paternità che era presente in questo periodo, quindi l'uomo autorevole che doveva essere giusto nel premiare e nel punire. Ecco, questa è l'interpretazione che dobbiamo dare a questa espressione di pater Europae o padre dell'Europa. Se pensiamo questo, allora possiamo capire che allora Carlo Magno non è il padre dell'Europa così come noi oggi la intendiamo, che era molto diversa dall'Europa che egli aveva in mente, che corrispondeva di fatto ai territori da lui dominati e quindi dai territori che erano sotto dominazione franca in quel periodo.
E allora c'è un'altra questione che vale la pena affrontare e per la quale ci fa piacere averla come ospite per il suo contributo e per la sua lettura. Fin dall'Ottocento gli storici francesi e tedeschi ponevano la questione in termini nazionalistici, ovvero Carlo Magno era da considerarsi francese o tedesco, perché questo faceva la differenza. poiché dall'impero carolingio si era sviluppata gran parte della storia dell'Europa moderna, come ci ha appena detto, e dichiarare che Carlo Magno era tedesco significava che l'Europa era nata grazie alla giovane forza delle popolazioni germaniche. Dichiarare invece per contro che era francese significava riconoscere il fondamento dell'Europa nell'eredità di Roma antica. Allora anche qui c'è una diatriba da derimere. Carlo Magno era francese o tedesco?
Prima cosa diciamo subito che non era né francese né tedesco, era un franco, quindi parlava molto probabilmente una lingua, diciamo in senso così sintetico, germanica, ma che naturalmente non può essere sovrapposta direttamente al tedesco odierno. Nel corso dell'Ottocento, sia in Francia sia in Germania, molti storici cercarono di rileggere la storia passata proiettando sul passato le identità nazionali che si stavano affermando alla loro epoca, ma si trattava di identità che erano totalmente differenti rispetto a quelle presenti nell'Europa dei secoli VIII e IX. Ecco, ricordiamoci che l'età di Carlo Magno è un'età in cui ci sono sicuramente delle identità, tra virgolette, etniche presenti, ma non furono particolarmente importanti nell'organizzazione del progetto politico di Carlo Magno. Carlo Magno ebbe l'intuizione di scegliere come collaboratori alcuni tra i più importanti intellettuali della sua epoca, e nel farlo non tenne assolutamente in conto quale fosse la loro origine. Quindi tra i suoi principali collaboratori avevamo Alcuino di York, che era un anglosassone, avevamo Paolo Diacono, che era un longobardo, avevamo Eginardo, che invece era un franco, avevamo Teodulfo di Orléans, che era un visigoto. Quindi diciamo alla sua corte vi era uno staff di collaboratori che oggi definiremo come multietnico e che quindi è difficilissimo da inquadrare secondo le etichette della nostra contemporaneità. Il grande errore fatto dagli storici ottocenteschi era invece quello di usare le categorie di francese, tedesco, italiano per un periodo in cui queste categorie in realtà non esistevano. Poi naturalmente dobbiamo ricordarci che siamo in una fase storica in cui vi era un conflitto molto forte tra Francia e prussiani prima e poi tedeschi dopo, e quindi il tutto va letto anche in questa cornice. La figura di
mentre lei descriveva la corte di Carlo Magno e gli intellettuali che gli stavano accanto, mi veniva in mente tantissimo il Parlamento europeo, dove ci sono collaboratori intellettuali al di là degli europarlamentari che provengono da ogni paese, e la provenienza geografica non fa sicuramente la differenza. Allora, prima di andare a scoprire altre caratteristiche di Carlo Magno, facciamo una breve pausa.
Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta
De Vallata in direzione Canosa e a tratti sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Chiavari nelle due direzioni. È tutto, torniamo tra mezz'ora.